Benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un amico, un grandissimo ospite, Fabio Saviozzi. Ciao Fabio, benvenuto.
Grazie.
Fabio è il cofondatore e il manager director di Promotus, centro di medicina sportiva e alta prestazione con sede centrale a Bolzano, esatto. E anche presidente dell'Associazione Preparatori Fisici Italiani della Pallacanestro. Io devo dire che con Fabio ci conosciamo da tanti anni ed è un grandissimo piacere essere qua oggi con te per dialogare, per tornare a parlare al talk, iniziando come al solito sempre dalla nostra consueta domanda: come è iniziato il tuo percorso, sorseggiando il nostro canonico tè. Quindi a te la parola, Fabio, iniziamo con questo talk.
Grazie. Beh, il percorso è iniziato con la parte formativa che ho svolto in Regno Unito, principalmente in Scozia, dove ho conseguito il Bachelor of Science in Sport and Exercise Science all'Università di Edimburgo. In quel periodo poi, o meglio successivamente alla parte accademica, sono andato negli Stati Uniti, dove ho fatto una interessante esperienza nel mondo collegiale, dello sport collegiale, in Division 1, che è il livello più alto. Ero a una scuola di quelle che vengono caratterizzate come mid-major, che sarebbe Marshall University in West Virginia. Mid-major vuol dire che è uno di quei programmi importanti a livello nazionale, però allo stesso tempo non è delle dimensioni che può essere una UCLA, una Kentucky, e questa è stata una cosa che ho cercato molto fortemente, perché mi ha permesso, come poi è stato, di avere molta esperienza direttamente sul campo con gli atleti, che è una cosa che cercavo. Atleti di altissimo livello, facilities di altissimo livello, però non era un ruolo di semplice osservazione, come poteva capitare magari andando, devo dire, a un'università più importante, dove lo staff era sicuramente molto molto più ampio, e sarei stato relegato a osservare, che sarebbe stato fondamentale da quel punto di vista e molto gratificante, però cercavo proprio un'esperienza di lavoro, e così è stato molto interessante e molto formativo. Dopo di quello sono rientrato in Italia, dove ho lavorato principalmente nella pallacanestro per qualche anno, e poi successivamente mi sono trasferito nel Regno Unito, dove ho assunto un ruolo un pochino diverso, o meglio ho fatto una transizione da un ruolo puramente tecnico, che era quello del preparatore fisico, sport scientist, a uno più organizzativo manageriale, per cui ho lavorato come manager in una struttura sportiva che offriva servizi sia a atleti di livello sia atleti giovanili, che anche allargata al pubblico generale. E in parallelo con questo, oltre al lavoro full time, ho conseguito quello che era un MBA, un Master of Business Administration, anche lì per approfondire quello che erano le tematiche manageriali e organizzative. Sono stato nel Regno Unito un altro paio d'anni e poi mi sono trasferito in Germania, dove per due anni ho, diciamo, messo in stand-by il lavoro puramente con lo sport, ma ho lavorato più che altro nella parte anche qui manageriale, in un settore leggermente diverso, che era quello dell'analytics, del big data, in parte applicato allo sport, ma in maniera più focalizzata in questo caso su quello che erano dei dati di mercato, fondamentalmente utili alle aziende nell'automotive. E questo era sicuramente un mercato molto interessante, un'industria interessante, soprattutto per il livello di tecnicità dei sistemi che venivano utilizzati, della tecnologia che veniva utilizzata, in grado di processare milioni e milioni di punti dati, e per poi andarli a focalizzare, semplificare e rendere fruibili anche a manager di alto livello che devono prendere decisioni da molti milioni di euro giornalmente. Questo mi ha aiutato molto a capire come il processo di informazione debba poi essere scalato su più livelli a seconda dell'esigenza e debba fortemente venire in contatto con quelle che sono le dinamiche commerciali delle realtà, che è una cosa che forse nel mio vissuto tecnico non avevo ben inquadrato, andare a unire quella che era la necessità tecnica con quella che era la necessità più larga, organizzativa e commerciale. Dopo questo periodo in Germania sono rientrato di nuovo in Italia, un po' al confine, diciamo su Bolzano, dove insieme a Microgate e a un altro socio che è Stefano Camin e un altro Andrea Andriolo abbiamo fondato Promotus. Promotus nasce come centro di medicina sportiva e di alta performance e allo stesso tempo di riabilitazione, che vuole fornire servizi a atleti di alto livello, federazioni piuttosto che società sportive, e va a allargare questa tipologia di servizio poi a quello che è il pubblico generale. Il concetto è: il miglior livello di cura e di gestione disponibile agli atleti viene allargato a chiunque sia interessato a questo tipo di percorsi.
Trovo molto affascinante, innanzitutto hai sempre la valigia pronta, perché abbastanza. giri tantissimo, e poi il fatto che grazie a questa visione di cui mi hai raccontato l'esperienza sui big data, abbia scelto poi un settore così pionieristico, perché non è che sono tanti centri di performance di questo tipo anche in Europa, ma in Italia soprattutto. Cioè, con Promotus siete tra i pochi che forniscono servizi così mirati, così verticalizzati e così in grado anche di gestire informazioni di questo tipo.
Beh, sì, da questo punto di vista penso che Promotus in questo momento in Italia sia la struttura, con le cose di cui ci occupiamo, a essere più equilibrata nelle varie aree. Le varie aree sono principalmente quella dell'allenamento, quindi diciamo la palestra, l'elemento di training, l'elemento di riabilitazione, l'elemento di medicina, allargato poi medicina sportiva, cardiologia, ortopedia e quant'altro, e poi un po' quello che è lo snodo centrale, che è la parte di testing, che era un elemento che ovviamente era all'interno del DNA di partenza con la forte presenza di Microgate in società. Microgate, probabilmente la maggior parte degli laureati in scienze motorie o studenti conosce, produce sistemi per l'analisi biomeccanica e l'analisi della performance degli atleti, OptoJump, Witty e quant'altro. In questo senso c'era la volontà dall'inizio di mettere la valutazione e la gestione, chiamiamola così, numerica della performance degli atleti al centro di questo progetto. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire andare a trovare delle soluzioni per tradurre le informazioni che vengono dal testing degli atleti e rendere fruibili a più livelli. Deve essere resa fruibile per l'informazione per l'atleta, per la persona che arriva in riabilitazione, per i colleghi di altre specialità, quindi lo scienze motorie deve essere in grado di parlare con il fisioterapista, con la stessa naturalezza, con l'ortopedico, quando si parla di numeri, fino a poi anche andare a rendere questi numeri fruibili ai decision maker che stanno sopra, che magari non hanno un bagaglio tecnico così forte, però sono quelli che fanno partire o no il progetto. E quindi capire che esiste un ventaglio di persone coinvolte in una semplice valutazione dell'atleta o nella creazione di un percorso dell'atleta, e il dato può essere quello che è il mezzo di comunicazione più semplice da utilizzare per tutte queste persone, se fatto nel modo giusto. Questa è una cosa che sicuramente dal mio impegno in Germania è venuta fuori. Ti faccio un semplice esempio: se lavoravo molto nel comparto automotive e un'azienda di alto livello avevano bisogno di programmare quello che era la produzione per i prossimi 10 anni, per avere informazioni utili alla produzione dovevano vedere quello che era stato il risultato sul mercato. Avevamo più o meno 25 milioni di punti dati al giorno per singolo segmento di produzione. Come vado a stringere questi dati, a focalizzare questi dati in maniera che poi un dirigente di alto livello, un CEO di un grande brand, prende e in una pagina devo avere tutte le informazioni utili in questo senso. Chiaro che usavamo degli analisti, dei matematici di alto livello, dei programmatori di alto livello per andare a impacchettare i dati nel modo giusto, ma era fondamentale mettersi nei panni del CEO e capire quali sarebbero state le informazioni chiave per lui per avere, da avere davanti, che doveva poi unire a informazioni provenienti da tanti altri dipartimenti, da quello finanziario, da quello più semplicemente design, da quello della produzione. Tutte queste cose qua andavano semplificate in una pagina, molto chiara, molto veloce, molto spendibile. Questo è il processo che noi con Promotus cerchiamo di mettere giù. Chiaro che l'ortopedico, quando si parla di una riabilitazione di un atleta, avrà bisogno di determinate informazioni. Il preparatore fisico che segue l'atleta, di altre, il fisioterapista, di altre, il dirigente o l'agente dell'atleta avrà bisogno di altre informazioni ancora. Se noi siamo abili nel scalare tutto, a questo punto ci rende la vita molto molto più semplice e c'è anche molta più soddisfazione e partecipazione dall'altro lato.
Allora, ascolto con autentico interesse quello che dici, perché siamo in un momento storico in cui l'informazione, hai citato spesso l'informazione, il ruolo dell'informazione è sempre fondamentale, storicamente fondamentale l'informazione. Ad oggi abbiamo un'enorme capacità di produrre informazioni, ma identificare quelle che ti servono veramente. Quindi sapersi districare e capire, organizzare l'informazione e il flusso di informazioni qualitativamente e quantitativamente è fondamentale. Hai parlato dell'automotive, peraltro in Germania, la Germania con il gruppo Volkswagen è uno dei principali produttori al mondo, su un numero, mi pare che nel 2018 ci sono stati 95 passa milioni di auto venduti nel mondo, sopra i 10 milioni dovrebbe essere Volkswagen, a 10 milioni dovrebbe essere Toyota, che sono i principali attori nella vendita dell'auto.
Si combattono al primo posto.
E oggi sta subentrando tutto il flusso dell'elettrico che sta cercando, insomma, di cambiare, e il cambiamento che arriva, vedremo, la stessa Volkswagen sta presentando tutti i nuovi lavori, eccetera. Ed è molto interessante appunto tornare poi sul nostro, che tu l'hai vissuto a piene mani quel settore, per riportare delle forze. Quindi trovo degli insegnamenti di grandissimo valore. Perché chi ti sente dice, presidente dell'associazione operatori fisici italiana pallacanestro lavorava per automotive. Mm-hmm. Sì, perché è fondamentale, è un passaggio fondamentale che oggi ti sta riportando uno schema di lavoro imprescindibile. Il problema è che fino ad oggi, cioè che non l'abbiamo fatto, non è che non serviva, mm-hmm. è che non mancavano queste informazioni nel settore, che sarebbe arrivato in un modo alto, è arrivato con un professionista che ha attinto da un'altra fonte per riportare dei concetti che oggi a mio avviso sono indispensabili per procedere nel migliore dei modi in tutti i settori, perché ripeto, oggi poi noi stiamo parlando di un periodo storico, durante un periodo storico, ma in particolar modo dopo un picco molto particolare, perché siamo in un'iperdigitalizzazione, no? Molte persone mi dicono, ah sì, ho visto i dati, le analisi, gli analytics dei mesi di aprile-maggio non sono da tenere in considerazione perché c'è stato un picco, perché ovviamente le persone durante una pandemia avevano dei comportamenti diversi. Uh-huh. Io dico, no, non è che quello era un comportamento alterato in quel momento lì, è che da lì è cambiato. C'è stata e c'è tuttora una transizione che sta continuando a pompare nell'iperdigitalizzazione, di cui sicuramente l'elettrico e tutto quello che sarà abbinato fa parte, perché ricordo che per esempio la macchina elettrica non va vista come prodotto, ma va visto come ultimo strumento di un processo di cambiamento, di capacità di accumulare l'energia in un altro modo. Cioè che se prima hai utilizzato petrolio, oggi usi energia elettrica, solare, fonti rinnovabili, eccetera. Quindi stiamo vivendo questa transizione. Nell'arco dei prossimi 10 anni, al prossimo talk, ci troveremo con un panorama completamente diverso. Però la capacità di attingere da queste fonti, riportarle, tradurle per il settore e offrire una capacità di risposta di questo livello, lo trovo veramente affascinante. Quindi chi ci sta ascoltando, il viaggio l'abbiamo sempre ritrovato durante il talk, e tu ne ulteriormente confermi questa grande possibilità, questa grande opportunità, e poi la capacità di attingere da altri ambiti senza timore, perché molti dicono: come io faccio questo, che scento io con quello? Guardaci dentro.
Guarda, io ho letto recentemente un libro che mi è piaciuto molto in questo senso, che è Range di David Epstein, e parla proprio di come l'iperspecializzazione sia importante in alcuni ambiti, ma anche in ambiti iperspecializzati come possono essere la ricerca biomedica o altri settori fortemente che hanno una progressione molto lineare del personale interno, quindi il classico laurea, master, dottorato, postdoc e così via, subiscono delle influenze positive quando si vanno a inserire elementi non propri a quelli che sono i percorsi canonici. Un libro molto interessante, poi espande su diversi argomenti e su diverse impostazioni che le aziende stanno adottando, ovviamente le aziende di un certo tipo, soprattutto quelle con disponibilità economica e una certa attitudine alla distruzione, che per esempio Silicon Valley, vanno a impostare proprio i loro dipartimenti per cercare contaminazione, perché la contaminazione poi porta a innovazione. Questa è una cosa che ho ritrovato nel mio percorso e spero di includere sempre di più nel mio percorso. Quello che è il mondo, diciamo, per come lo vedo, della preparazione fisica, dell'allenamento, in questo momento sta subendo, come Tesla è stato disruptor per l'automotive, perché ha forzato un po' la mano all'adattamento all'elettrico con un prodotto che era efficiente, aveva molto senso, cambiando anche le dinamiche proprio produttive. Lo stesso si vede in altri settori. È chiaro che la tecnologia nel nostro settore diventa sempre più a buon mercato e è meno dipendente anche dalle qualità dell'utilizzatore. Allo stesso tempo bisogna andare a bilanciare queste due cose, bisogna andare a capire dov'è il vero valore aggiunto nell'utilizzo della tecnologia e nell'utilizzo delle competenze della persona. Questa è una cosa che in Promotus, per esempio, dove abbiamo a disposizione un laboratorio con della tecnologia di altissimo livello che ci permette di andare a fornire un servizio mettendo insieme tecnologia e personale comunque con ottime capacità di livello superiore rispetto a quello che possono essere dei servizi che si possono ricreare simili con un'app o con un sistema automatizzato. Quando il sistema automatizzato, quando l'app a buon mercato va a superare come qualità quello che noi siamo in grado di fare con la nostra apparecchiatura che ha un costo elevato e con il nostro personale di alto livello, allora abbiamo sbagliato qualcosa. Quello è sempre il modo in cui bisogna prendere un'innovazione che viene da fuori, bisogna prendere la distruzione che viene da fuori, capire quello che si può sostituire e come noi possiamo andare a alzare l'asticella ancora di più. Quello è l'approccio di base che abbiamo tenuto e quello che vediamo essere difficilmente sostituibile dalla semplice tecnologia è il mescolare le competenze all'interno della struttura. Questo è per la conformazione strutturale di per sé di Promotus, non lavoriamo mai in compartimenti stagni, lavoriamo sempre a stretto contatto, anche quasi contatto forzato tra le varie figure professionali. Il medico deve parlare con il trainer, deve parlare con il terapista, il trainer deve parlare con la parte di specialisti che lo vanno a seguire, con il personale che esegue i test, e questo giro di comunicazione poi deve essere semplificato e messo esternamente a disposizione di quelli che sono gli stakeholder, che è l'atleta stesso, che è l'allenatore esterno, in modo da coinvolgere tutti nel processo, renderlo più fluido possibile e veramente trovare un valore aggiunto in quello che è il passaggio di informazione.
Come, innanzitutto, quanti siete e come selezionate i vostri collaboratori?
Allora, come collaboratori in questo momento siamo intorno a 20 persone. Mm-hmm. Quello che è il processo di selezione è stato, diciamo, forte. Allora, premessa, le 20 persone che sono attive adesso in Promotus non sono le stesse 20 persone con cui avevamo iniziato l'avventura 2 anni fa. La parte di capacità tecnica è imprescindibile nelle rispettive funzioni, e questa è una cosa a cui noi cerchiamo di guardare sempre a personale con un livello di internazionalità per le esperienze che hanno avuto, un percorso accademico forte, ma anche delle esperienze sul campo di alto livello. Non è facile trovare personale che abbia tutte queste caratteristiche, cerchiamo quanto più possibile andare in questa direzione. Allo stesso tempo, fondamentale è l'atteggiamento che il personale ha all'interno della struttura nella collaborazione. Quello è l'elemento chiave che veramente permette intanto di creare un ambiente di lavoro dove tutti stanno bene, tutti riescono a dare il meglio, ma allo stesso tempo permette di creare quel valore aggiunto nella contaminazione di cui parlavamo prima. Avere persone che sono fortissime nella loro specialità però si chiudono nella stanza e lavorano a bolla non ti permette di fare questo. Per quanto l'organizzazione e l'operatività cerchi di forzare, serve veramente un'apertura mentale forte da parte delle persone, che a volte va contro anche la loro esperienza che hanno fatto fino a quel momento. Quelle che sono in grado di adattarsi riescono a trovare una posizione nella nostra struttura veramente veramente eccellente, e dico di più, è un modo di lavorare che è molto appagante e che vediamo essere ricercato anche poi da persone che ci chiedono di collaborare esternamente.
Infatti la domanda è: come vi contattano, come mm-hmm. vi trovano, come vi contattano le società, gli atleti, i clienti?
Allora lì diciamo che, avendo all'interno della struttura tutta una serie di professionisti che hanno lavorato nei vari settori, dal ciclismo all'hockey allo sci, per diversi anni, esiste una rete di contatti e loro sono già dei riferimenti di partenza per determinate discipline. È chiaro che poi, quando andiamo a invitare delle società sportive, andiamo a invitare delle federazioni a innanzitutto vedere il centro, vedere come lavoriamo, creare dei progetti pilota, questa è la modalità che vediamo va a trasformarsi più velocemente in quello che è l'inizio di una collaborazione forte. Posso raccontare a un delegato federale quanto voglio quello che facciamo in Promotus, bello o non bello, finché non provano con i loro atleti o i loro stessi atleti provano cosa vuol dire essere all'interno della struttura, non si percepisce appieno quello che è il valore aggiunto. Noi siamo più dell'insieme dei singoli pezzi, e questo cerchiamo quanto possibile di trasmetterlo per andare a creare un'offerta di insieme. Se possibile, noi preferiamo lavorare col nostro team su tutti gli aspetti che un atleta o una persona hanno bisogno nel loro percorso di allenamento, miglioramento della performance o di rieducazione motoria o di riabilitazione post infortunio. Siamo comunque in grado di lavorare con persone esterne, non vogliamo mai forzare la mano su delle situazioni vincenti che già sono in essere per società sportive o per atleti. Allo stesso tempo, a volte è difficile andare a inserire una figura esterna già operativa in un altro contesto, in questo circolo che riteniamo essere il miglior modo di lavorare con un atleta o con una persona.
E invece, per quanto riguarda la federazione pallacanestro. Mm-hmm. Ora, tu abbiamo citato, hai avuto esperienza anche negli Stati Uniti con gli NCAA, mm-hmm, e all'interno appunto del settore in Italia. Quando è arrivata questa nomina da presidente e cosa stai facendo oggi?
Allora, io sono presidente dell'associazione preparatori da fisici della pallacanestro da più o meno fine anno scorso, siamo al mese di dicembre l'anno scorso, e è stato un processo di avvicendamento che si basava già su dei presupposti molto solidi che i miei predecessori avevano messo giù negli anni passati. È un'associazione comunque che ha 20 anni di vita e ha avuto cicli diversi con dei focus diversi. Quello che ho voluto fare insieme a tutto il resto del consiglio direttivo, vicepresidente Matteo Panichi, Lorenzo Taliento, Paolo Guderzo, Santucci e Todeschini e anche De Conti, è un po' il consiglio direttivo dell'associazione, era andare a strutturare e allargare il numero di collaboratori per poter andare a portare avanti quante più idee e più progetti possibili nel futuro. È chiaro che è un'associazione ovviamente senza scopo di lucro che si basa molto sulle energie che vengono apportate dai vari collaboratori, ma saranno comunque sempre un numero limitato di collaboratori. Negli anni abbiamo sempre dovuto scegliere su cosa focalizzarci per diciamo mancanza di risorse. Quello che è lo step successivo è stato andare a analizzare quello che potevano essere tutti gli elementi di scopo che poteva avere un'associazione come la nostra e capire quindi di che dipartimenti, se vogliamo, di che team avevamo bisogno e quanto personale avevano bisogno questi team per portare avanti diversi programmi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo allargato il numero di collaboratori, tutte persone molto entusiaste che sono state ben contente di essere coinvolte e danno il loro apporto con molta energia e lo stanno dando anche in questo periodo, diciamo, complicato di transizione. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un dipartimento che si focalizza più sulla ricerca, un altro che si focalizza più sulle partnership commerciali, un altro sulle partnership istituzionali, un altro che si focalizza sulla formazione a livello locale, un altro sulla formazione e l'interazione con la formazione universitaria. Tutta una serie di filoni che comunque erano attivi negli anni passati, ma che dovevano appoggiarsi poi su un numero di persone troppo esiguo per poter dare continuità oppure poter andare a progettare nel medio e lungo periodo. Questa ristrutturazione, che poi non è così drastica, ci permette poi di creare dei piccoli team che prendono la palla in mano e corrono. Corrono andando a mettersi degli obiettivi di medio livello, di lungo periodo, e con il supporto ovviamente di quello che è il network allargato dell'associazione e il network personale di ognuno dei membri, sia del consiglio direttivo che dei collaboratori allargato.
Bel progetto, mi sembra organizzato nei minimi dettagli, con la stessa proceduralità che mi hai descritto anche per Promotus, quindi sicuramente un'impronta che stai portando ogni volta che, e capisco anche il motivo per cui ti hanno voluto presidente, e ritengo che sia un assoluto valore, ritengo che siano pochi di professionisti così competenti a livello multidisciplinare, trasversale, poi con questa anche energia, con questa età, perché sei anche molto giovane per fare tutto quello che stai facendo, e sono veramente affascinato, colpito da questo. E penso che sia un messaggio quello che stiamo dando oggi veramente notevole, portando il tuo esempio, che è il modo migliore per descrivere certe cose. Peraltro io conosco l'associazione dei preparatori fisici, sono stato tesserato avendo lavorato nel settore per diversi anni, e ricordo l'assoluto valore dei primi passi che muoveva l'associazione, con tutte le complessità che ci possono essere attorno a un progetto del genere. che deve anche relazionarsi con altre entità, quindi insomma, non è una missione facile, è una missione sicuramente complessa che ha tutta una serie di equilibri. Sentirti parlare così e il modo, anche l'operatività con cui lo stai portando avanti è notevole, quindi vi auguro sicuramente il meglio per questo.
Preparatori, personal trainer, allenatori e atleti, a tutti coloro che con il ferro allenano l'eccellenza. Ordina adesso la tua copia del libro Allenamento della Forza per la preparazione fisica, dalla scienza alla pratica, e accedi subito alle più aggiornate informazioni scientifiche e professionali. Un capolavoro senza precedenti, con le più affidabili informazioni tecniche e scientifiche elaborate, revisionate e scritte da Antonio Squillante, trainer ATS, docente ricercatore a livello internazionale e tra i massimi esperti al mondo in ambito di allenamento della forza. Acquista adesso la tua copia del libro e avrai in omaggio l'accesso gratuito al videocorso Stronger, contenuti speciali. Per maggiori informazioni visita il sito istitutoats.com, scarica l'app ATS Italia o chiama il numero verde gratuito 800 17 30 25. Istituto ATS, la Lega dei professionisti. Dall'informazione all'azione.
Grazie. Quello che devo dire è sicuramente all'interno del movimento della preparazione fisica della pallacanestro italiana ci sono tantissimi ragazzi che hanno un'enorme energia e un'enorme voglia di fare e anche delle qualità tecniche di altissimo livello. Questo non è spesso, non trova secondo me il giusto riconoscimento in quello che è il mondo della pallacanestro italiana, per fondamentalmente una mancanza di fondi, che è un po' la, diciamo, non dico la piaga dello sport semiprofessionistico, però è quello che è il limite grosso, per cui si hanno dei professionisti di alto livello che avrebbero sicuramente meritato, meritano tuttora, delle condizioni di lavoro all'interno del pallacanestro sicuramente più strutturate o comunque con degli obiettivi di più lungo periodo rispetto a quello che spesso si trovano. Questa è una cosa che li porta sicuramente a focalizzarsi sia sul loro lavoro ma molto anche su loro stessi e cercare di creare un movimento per cui il livello tecnico è molto alto, e questo livello tecnico viene applicato anche in dei contesti diciamo organizzativi più di base, che magari possono essere piccoli settori giovanili eccetera. È una cosa che è assolutamente lodevole e che piano piano poi viene trasformata, e ci auguriamo prosegue in questo modo, in un riconoscimento un pochino più strutturato e meritevole di quello che sono le situazioni lavorative. Quello è una cosa per cui ci applichiamo, ci auguriamo, e allo stesso tempo ci sono dei gruppi di persone che si stanno spendendo molto in questa direzione e sicuramente trovano tutto il nostro supporto.
Quello che hai menzionato è un problema a tutti gli effetti che e mi piace anche metterlo così in ambito di discussione come punto di riflessione anche chi ci sta ascoltando, perché sappiamo che in Italia la maggior parte dei fondi li assorbe il settore del calcio, ok? Quindi tutti gli altri sport, non è soltanto la questione della pallacanestro, ma potremmo citare qualsiasi altro sport, purtroppo è stato drenato via da questo, che non è certamente il calcio il problema, è il sistema organizzativo che c'è dietro, che potremmo definire diciamo un settore legato all'intrattenimento, perché lo sport a tutti gli effetti lo è, e i più grandi professionisti che ho incontrato, operativi a livello professionistico in Italia, all'estero, in ambito NBA, in ambito di Serie A pallacanestro italiana, sanno perfettamente che le persone vanno a vedere un evento sportivo perché vogliono essere intrattenute, vogliono divertirsi, è questo il motivo per cui uno segue lo sport. Poi lì dentro ci deve essere una, diciamo, una stimolazione, un'influenza positiva, una contaminazione, dicevi tu prima, che porta i giovani senza dubbio ad avvicinarsi allo sport, che lo sport è educazione, probabilmente oggi un'assoluta principale forma di educazione, quella legata al mondo più tecnico, come ho detto in origine, all'inizio del talk, la possiamo poi trovare in tante forme, sicuramente la scuola che si sta evolvendo a sua volta, ma oggi ecco, l'informazione c'è un surplus di informazione tecnica. Da un punto di vista esperienziale lo sport è la disciplina che ti dà un contributo maggiore. Io non so te, ma se io guardo indietro nella mia vita, se non avessi avuto l'input a livello sportivo, mi rendo conto che tutto quello che faccio oggi non riuscirei a farlo, perché l'imprinting chiamato lo sport, gli insegnamenti della squadra, gli insegnamenti del fair play, gli insegnamenti del mindset, della strategia, nella pallacanestro, io pensando un giocatore di pallacanestro per tanti anni, oggi lavorare con il tempo, cioè tutte, col cronometro, no? Tutte queste cose me le ha insegnato lo sport. Poi il resto, informazioni tecniche, assolutamente è un ambito accademico, un ambito didattico, però è lì che si può esprimere al meglio appunto tutto il nostro settore. Che poi se poi andiamo a vedere a livello diciamo economico, il settore sportivo è uno dei principali segmenti a livello mondiale, sì, proprio numericamente. Tu parli di appunto intrattenimento televisivo legato allo sport, abbigliamento sportivo, perché quindi cito cose che possono sembrare periferiche, ma vengono da quello. Il settore dello sport, quindi operiamo in uno dei maggiori segmenti di mercato al mondo per quanto riguarda il business. E circoscrivendolo al mondo italiano, c'è tanto da fare, lo vedo come una, diciamo, un'opportunità, con tutte le difficoltà, con la consapevolezza, come detto, che ci sia un attore principale in Italia voluto senza dubbio, e io qui ho avuto esponenti di massimo livello che, parole loro, quindi io riferisco e sono rintracciabile negli altri talk, è ovvio che il calcio viene utilizzato in un modo molto specifico in Italia, ok? Anche a livello manipolatorio, se vogliamo, so che sono argomenti forti, ma è questo che è quello che è stato riferito, perché è vero, chiaro, qualsiasi persona intelligente si rende conto che il calcio viene utilizzato con dei fini che sono lontani al calcio. E non solo il calcio, ci sono tanti fenomeni che potremmo osservare e dissezionare per capire come anche all'estero lo sport ha una funzione politica, ok? Quindi io, tornando poi nel nostro mondo poi della pratica, dico, approfondisci questi argomenti, guarda cosa fanno persone molto competenti che hanno anche una visione, impara da questi esempi, impara da queste esperienze e trova una posizione giusta, strategica per esprimerti professionalmente e dare un contributo forte al settore in cui operi, che sia per un tot di tempo, perché ecco un'altra caratteristica del nostro settore è che i professionisti hanno un'emivita all'interno di un segmento del settore. Io ho conosciuto tantissimi, anche di altissimo livello, con la produzione fisica, lavorano nella Serie A del basket, sì, ma hanno lavorato anche in Serie A del calcio, nella Serie A della pallavolo. Quindi dovunque ti troverai, quando hai questo tipo di competenze, puoi lasciare un contributo positivo per crescere, per portare valore.
Diciamo che secondo me bisogna differenziare leggermente i due aspetti, proprio per quello che riguarda anche l'inserimento dei scienziati motori, dei professionisti all'interno del mondo dello sport. C'è un blocco che è rappresentato principalmente del calcio o magari delle prime categorie di altri sport, dove i fondi in realtà ci sono. I fondi ci sono, è più una questione rispetto ad altre realtà a giro per il mondo di allocazione di questi fondi. Quindi anche qui la domanda, per cui nello sport la controprova non ci sarà mai, per una società di calcio conviene investire X euro nell'acquisto di un giocatore o X euro nel creare una struttura che poi permette di andare a valorizzare determinati giocatori. E quindi questo parte dall'elemento tecnico, dall'investimento in tecnologia, dall'investimento in infrastrutture, in personale. Questo è un blocco. Personalmente ritengo che in Italia, rispetto a altre situazioni, l'investimento è un pochino più, l'ago della bilancia cade un pochino più su nel cercare la competitività attraverso la firma del giocatore importante o dell'atleta importante. È chiaro che questo ha tutta una serie di ricadute commerciali dal punto di vista di sponsorizzazione e quant'altro, quindi esiste comunque la creazione di valore, però possibilmente non esiste un ritorno sull'investimento dal punto di vista tecnico, quindi dal punto di vista competitivo così forte come potrebbe essere investire in queste situazioni in un contesto direttamente più tecnico. D'altro canto ci sono tutta una serie di situazioni, soprattutto negli sport minori o nelle leghe secondarie, dove c'è una mancanza obiettiva di fondi. Questa mancanza obiettiva di fondi deve portare a un movimento che è quello della creazione del valore. Creazione del valore o quantomeno nel proiezione accurata, nella dimostrazione dell'avvenuta creazione di valore. Questo è come ogni professionista che si mette in proprio o che va a creare un'azienda, io devo andare a spiegare al mondo perché la mia azienda ha più valore di quelli che sono i miei competitor. E le società sportive in questo senso devono ragionare in questo modo, per poter attrarre quanto più possibile fondi, per poi avere il buon problema da avere, che è quello dell'allocazione poi dei fondi in maniera, diciamo, oculata e ponderata sul lungo periodo.
Credi che ci vogliano figure preparate per questo? È un po' come dire, fare il CEO di una grande multinazionale è una cosa, fare l'imprenditore per una piccola impresa è un'altra, lavorare in una microimpresa è un'altra ancora. Nella seconda fascia che hai menzionato, che non sono le big star del calcio italiano, ma in tanti sport, bisogna avere delle competenze, perché sai che non è che chiami la Emirates e ti vuole sponsorizzare, devi trovare una formula che sia ecosostenibile, perché gli sponsor saranno attratti in maniera molto differente, però ci vogliono delle competenze che sono di tipo manageriale aziendale. Cioè, ritengo che non siano neanche quelle che venivano presentate, e purtroppo ti dico che statisticamente sono ridotte anche il numero di accessi a quei corsi di specializzazione post laurea a livello di scienze motorie per il management, la gestione dell'impresa sportiva, eccetera. Quindi è un ulteriore indicatore che non venga percepita questa necessità, ci sono, o perlomeno che non si è creato, non si è fatta chiarezza su tutte le potenzialità che questo settore può esprimere. Ma ritieni che ci sia necessità, perché tu ti sei costruito, sei una figura atipica, non è che c'è un percorso, che è anche proprio caratteristica delle scienze motorie, cioè ti aprono un campo, vai tu, decidi come muoverti, eccetera. Tu tra i tanti ambiti ti sei creato un'identità più unica che rara, con questa preparazione, le esperienze che hai fatto, eccetera. Nell'ambito di tutte queste società sportive di piccole e medie dimensioni, che saranno sul stato numericamente maggiore, c'è bisogno di figure preparate e preposte a fare questo?
Beh, sicuramente esiste l'esigenza duplice nel pensare alla società sportiva come a una società che crea valore innanzitutto sul territorio, quindi andare a capire come posizionarsi all'interno del tessuto sociale, all'interno del tessuto economico, aziendale, locale, per diventare un riferimento, per creare valore diretto, misurabile e quindi anche presentabile alle varie aziende o ai vari contributi che ci possono essere in zona. Allo stesso tempo, dove questo è il primo step per poter andare a recepire fondi, servono anche delle competenze dal punto di vista tecnico, se vogliamo, nel utilizzare questi fondi nella maniera più, diciamo, informata possibile su quelle che sono le esigenze tecniche, su quelli che sono i progetti a medio e lungo periodo, per poter far sì che la ruota giri. Chiaro che io posso avere un progetto che sulla carta è scintillante, però non ho ancora messo niente giù, lo vado a presentare, vado a recepire dei fondi e poi il progetto non è sostenibile dal punto di vista tecnico, o dal punto di vista tecnico va veramente in una direzione poco congeniale. A quel punto mi sono fermato al primo anno di operatività. La parte tecnica da base e da valore nel lungo periodo, questo deve essere trasmesso nel modo giusto poi alle aziende per poter andare a continuare quello che è il processo di funnel dei fondi all'interno della struttura. Per le realtà di più piccolo livello, andare a pensare più a livello locale, più a creare una forte base solida, è quello che sono i principi per cui poi si può pensare a una crescita progressiva, a una crescita sostenibile, che però è sostenibile solo dal momento in cui il progetto tecnico sia sostenibile di per sé. Per fare un progetto tecnico, per portare avanti un progetto tecnico di buon livello, servono tecnici di buon livello. E quello credo che con le figure che abbiamo a disposizione adesso in Italia siamo molto fortunati, e ci sarebbe veramente del margine per poterli inserire in molti contesti, appunto per creare valore futuribile e valore nel lungo periodo.
Tu hai avuto, abbiamo detto, l'esperienza internazionale. Questi argomenti, visto che li hai visti, vissuti negli Stati Uniti, in Inghilterra, all'estero come vengono distribuiti?
Guarda, ti faccio un esempio che è quello che mi ha colpito forse di più negli Stati Uniti. Prima partita della squadra di pallacanestro locale. Parliamo di Marshall University, che fino all'anno scorso l'ultimo torneo NCAA, che è un po' i playoff del campionato di Division 1, che avevano visto era nell'87, quindi comunque una squadra con un successo relativamente mediocre, quantomeno fatto bene in conference eccetera, ma senza giocatori spettacolari che sono usciti, o comunque non era, diciamo, una delle squadre leggendarie, ecco, mettiamola così. Location West Virginia, Huntington, West Virginia, considerata uno dei posti più poveri degli Stati Uniti. Principali aziende sono quelle del minerale e del carbone, quindi comunque un contesto abbastanza non ricchissimo, ecco, quantomeno. Prima partita della squadra di pallacanestro, cerimonia a centrocampo, assegno gigante da 2 milioni e mezzo di dollari, consegnato da un rappresentante di quello che erano i booster locali, ovvero persone appassionate della squadra, che ci tenevano alla squadra per l'impatto che aveva sul territorio, per l'esempio che dava, che di anno in anno vanno a dare un contributo senza ritorno commerciale diretto, ma solo per il voler bene a quella società sportiva che rappresentava un po' la loro identità. È chiaro che è un esempio estremo, sicuramente non parliamo di queste dinamiche in Italia, ma neanche in Europa, però questo per far capire dove, portando un inserimento sul territorio di un certo tipo, si può arrivare nella benevolenza che le persone hanno per dei contesti anche di dove magari il principale elemento sia lo spettacolo, sicuramente la creazione di valori e l'appartenenza a un qualcosa.
Il ruolo del marketing qual è? Perché in America sappiamo storicamente essere, diciamo, un elemento fondamentale in questo.
Lì, allora, il marketing tutto si basa dal loro punto di vista, su più alto livello, nel creare valore attraverso lo spettacolo. Quindi la performance di per sé, per esempio con la pallacanestro, con il football, era nel creare intrattenimento. Dall'intrattenimento poi arrivano i fondi, dall'intrattenimento arrivano tutte quelle che sono le collaborazioni collaterali.
Che pubblico c'era a Marshall University?
Si arrivava intorno alle 8.000-9.000 persone.
Serie A italiana, fissa. Sì, perché fissa. Penso l'Olimpia Milano, Roma.
Sì, sono su 10.000 persone, 12.000 persone, sì, assolutamente. E quello... È chiaro che sono situazioni in cui la densità geografica è un elemento, per cui loro erano l'unica squadra di alto livello in un raggio di magari 200 km quadrati. In Italia prendi Serie A italiana di basket, hai Milano, hai Varese e hai Cantù in uno spazio molto molto ristretto. Però lì ovviamente le infrastrutture che riescono a sostenere questo tipo di cose, ma ti faccio l'esempio, la squadra di football, che è un pochino di più alto livello rispetto a quella della pallacanestro, ha uno stadio di 55.000 persone, la popolazione di Huntington, West Virginia, è di 40.000 e loro hanno il tutto esaurito ogni partita. Quindi ogni volta che c'era la partita, deserto nella cittadina, venivano tutti anche da fuori e tutti allo stadio. E quello era, ma non andavano allo stadio il minuto prima della partita, andavano allo stadio 4 ore prima della partita a fare un barbecue nel parcheggio, il tailgating classico. E questo era proprio radicarsi nel tessuto sociale. C'è un'altra filosofia negli Stati Uniti, sicuramente hanno un senso di appartenenza molto più forte a queste squadre locali, anche semplicemente quelle liceali e quant'altro, però dovrebbe essere quantomeno la direzione e l'ambizione per dei contesti locali che troviamo in Italia.
Sì, vorrei fare un approfondimento sul fatto che è vero che hanno un grosso senso di appartenenza, ma non esiste l'ultra come categoria, cioè lì c'è la famiglia che va a vedere la partita, c'è la persona che si vuole divertire, questo invece proprio lo vuoi sottolineare?
La differenza è, almeno quello che ho trovato io, è che negli Stati Uniti tifi pro e in Italia in alcuni contesti tifi contro, è un po' la differenza di approccio, crea un'atmosfera diversa.
Vedi, e tu con le tue origini inglesi ricordi, che in Inghilterra è stato un fenomeno importante, gli hooligans, ma gli Stati Uniti sono fortissimi, perché quando vai a vedere una partita, anche io quando sono stato a vedere tante partite NBA, hai l'idea di essere, non dico a teatro, però sei neanche al cinema, però stai guardando uno spettacolo.
È intrattenimento.
Sì. E questo espediente sociologico che possiamo analizzare, alcuni lo analizzano in maniera invece negativa, cioè dicono ma vabbè, però noi preferiamo avere il gioco europeo, ad esempio anche della pallacanestro, Spagna va tantissimo, la Grecia, ci sono tante nazioni dove è più agguerrito, è più ok, però a livello economico quello funziona molto meglio.
Sicuramente, anche perché è chiaro, no? Se allo stadio può entrare solo il padre perché rischia e non ci può entrare il resto della famiglia, è un biglietto venduto invece di 4, 3, 4, 5, quello che vuoi. È sicuramente un altro tipo di atmosfera. C'è, stranamente, si vede anche un processo leggermente inverso nel calcio di Major League Soccer, dove c'è un po' di, non ti dico volontà di emulare la filosofia ultra, però c'è qualche tentativo, è un tentativo ovviamente molto più ripulito, molto più, se vogliamo, simile al resto del tifo, ma con organizzati, gruppi,
sì, imitano ma non
imitano, però riescono a mantenere un livello di positività che io trovo sicuramente molto più congeniale al mondo sportivo. È un fenomeno che poco si sposa con le dinamiche commerciali, quello dell'ultra, sicuramente. Se sono tifosi altamente fidelizzati, quindi è una cosa che tutte le società sportive vogliono avere, perché quanto comunque rappresenta lo zoccolo duro fra virgolette della tifoseria, però sono convinto che se chiediamo a qualsiasi dirigente di squadre di Serie A di calcio, Serie A di basket, se preferirebbe che abbassassero un pochino le modalità di intervento negli stadi, nei palazzetti, probabilmente ti direbbe di sì, perché questo crea un'atmosfera di un altro tipo che permette poi di andare a sfruttare tutta una serie di elementi commerciali vantaggiosi nel lungo periodo.
Questa è un'analisi, sai, che incide molto sull'aspetto culturale e vedremo se saremo in grado di eradicarla, perché a tutti gli effetti a livello professionale ci sono solo svantaggi e anzi le grandi opportunità che potremo cogliere vanno in quella direzione da questo punto di vista. Oltretutto, se guardi proprio di per sé l'essere che va in quella direzione, quasi mai è una cultura sportiva, perché se sei un ultra non sei uno sportivo, cioè tu vai a sfogare della repressione, della frustrazione interiore in un certo modo, e anche proprio la cultura di per sé è una cosa che ti è distante. E se vogliamo crescere culturalmente, non soltanto in ambito sportivo, ci dovrebbero essere esempi di altro tipo. E in questo, per esempio, è uno degli ambiti in cui possiamo attingere dall'esterno per vedere che funzioni. Noi ce la mettiamo tutta, vediamo, creiamo cultura, creiamo... Chi è arrivato anche a questo punto a guardare questa puntata del talk, generalmente è una persona molto interessata. Per noi è giusto, vogliamo che sia così, perché c'è un filtro tra chi magari cerca la superficialità o il tutto e subito. Io invece, ascoltando quello che mi stai raccontando, trovo delle grandissime lezioni, trovo dei messaggi da emulare, trovo dell'ispirazione. E necessariamente è questo il processo fisiologico per una crescita personale, una progressione, evoluzione migliorativa, che è quella che noi nel settore delle scienze motorie in particolare vogliamo fornire, vogliamo contribuire in questo modo. Quindi mi auguro che anche tutto questo mondo che abbiamo così analizzato brevemente possa essere ugualmente osservato da chi ci sta ascoltando per comprenderne limiti e virtù e supportarlo verso una crescita, perché molti professionisti che sono coinvolti possono dare dei micromessaggi in tutte le proprie realtà. È come un po', l'Italia è fatta di piccola, media impresa, microimpresa al 95%, quindi è inutile parlare multinazionalità, non ci sono pochissime. La stessa cosa in ambito sportivo, ci sono una moltitudine di piccole associazioni microscopiche, società sportive microscopiche, è lì che dobbiamo riuscire a contribuire, a instillare un messaggio che permetta poi di evolversi, perché dire accedere a professionisti che possono contribuire a trainare tutto un intero settore, eradicare magari la tendenza a distanziarsi. Gli americani, ripeto, tu hai avuto questa esperienza diretta, sono più partecipativi, cioè vedo che fai una cosa bene, io vengo, poi dimmi come fai, chiama Fabio, chiedi se viene a fare una consulenza per la nostra società sportiva o vengo da Promotus, voglio collaborare con voi e sono sicuro che magari posso dare anche un taglio di questo tipo, se cioè, vuoi dire, ti chiedono, tu sai, gli puoi dare una consulenza di questo tipo, fai questo lavoro, offri supporto agli atleti, alle società, ma se hanno bisogno di migliorare in quella direzione è un contributo professionale che puoi portare, sai portare.
Assolutamente, no, quello dico, stanno venendo fuori degli esempi virtuosi, allo stesso tempo in Italia questa frammentazione anche in piccole società sportive, in piccole associazioni sportive è un po' la riconferma che esiste tanta passione nella base, tanta passione, persone che si prendono il tempo, che fanno tanti sacrifici per portare avanti questi contesti. Allo stesso tempo, volendo vedere questi sforzi, questi sacrifici riconosciuti anche se in parte quello è l'obiettivo, in una sfera un pochino più alta, allora necessariamente si passa da un'impostazione che è più strutturata, che prevede delle conoscenze tecniche di un certo livello e una programmazione poi di medio periodo, quando si riesce a strutturare quantomeno la base e i fondi in modo giusto.
Guarda, questa è un'allerta che io lancio. Questo discorso della passione in Italia viene utilizzato in maniera opposta, ovvero anche nel mondo del calcio c'è uno sfruttamento dell'operatore che, siccome ha passione, allora sei appassionato, non sei più un professionista, sei un appassionato che lavora dentro la società sportiva. Ho visto questo anche nell'alto livello e questo non funziona. Cioè, negli Stati Uniti non c'è questa tendenza qui. Se sei un professionista, oltretutto vieni retribuito per quello che sai fare e tu sei motivato a continuare a migliorarti. Se io vedo che invece tu sei... Tanto qui ci verresti lo stesso perché sei appassionato, ok? E allora tendo a tirarti dentro e a fare leva su questa passione e abusare di questa tua inclinazione, e ne perde tutto il settore. Cioè, manca questa marcia di dire lavora bene... Lui ti chiede 10, dagli 11.
Guarda, io ti dico, lo vedo coinvolgendo, analizzando realtà simili alla nostra, ma anche coinvolgendo dei collaboratori o comunque delle persone che gravitano intorno al mondo Promotus. Se io per assurdo non trovassi un accordo per cui quella persona viene, fa del lavoro, dedica del suo tempo e non viene compensata, come posso io pretendere qualcosa, o meglio, come posso io fare affidamento per una programmazione di medio e lungo periodo su quella persona quando di sicuro non sono in una posizione di potergli chiedere un impegno continuativo, perché comunque non lo sto remunerando, come posso richiedere un livello di qualità alto, perché non lo sto remunerando. Quindi faccio veramente fatica a volte a capire come si possano fare delle programmazioni molto lunghe basandosi poi su niente, che è corrispondente a questi preparatori. Questo da una parte vista, diciamo, strettamente commerciale. Da un punto di vista associazionistico, come può essere quella dell'associazione dei preparatori, noi abbiamo anche in primis tante persone che dedicano sicuramente più tempo rispetto a quello che è la remunerazione che possono percepire, però quella è un'altra dimensione più culturale, se vogliamo, è un elemento per cui si va a bilanciare la parte strettamente economica con la parte di crescita culturale personale all'interno di un contesto. Le società sportive, secondo me, non hanno ancora deciso da che parte vogliono essere in alcuni contesti, e io vedo una fruttibilità solo se c'è un'impostazione quasi più commerciale. È chiaro che i valori sono più alti rispetto a quello che è un ritorno economico o comunque un profitto, perché non deve essere quello l'obiettivo, però allo stesso tempo si deve cercare una sostenibilità economica. Per sostenibilità economica si deve passare per delle dinamiche commerciali, anche dal punto di vista dell'organizzazione sportiva. Quello che è l'obiettivo deve essere necessariamente portare tutti i collaboratori di avere il giusto compenso e la giusta stabilità nel medio periodo e nel lungo periodo, ovviamente.
Condivido. Fabio, hai portato tantissimo valore oggi, hai rappresentato quello che sei, un professionista, un manager director, un CEO di un'azienda, di un'impresa che sicuramente sta alzando il livello del settore, e questo secondo me è un grande prestigio, un grande pregio essere stato qua. Chi ci sta ascoltando, per attingere, ripeto, a un'indicazione, ok, che stai tracciando, le indicazioni di Promotus le abbiamo date, mi farebbe piacere anche, se voi avete un sito di riferimento, sì, menzionarlo,
sì, sì.
Che è Promotus,
www.pro-motus.com.
Ok, quindi invito chi ci sta ascoltando a visitare il sito, a osservare cosa state facendo, a contattarvi qualora ci sia la possibilità di creare una partnership. Io personalmente ti ringrazio, mi ha fatto enormemente piacere ritrovarci a questo tavolo,
sì,
quasi 10 anni dopo, e spero che non ci passino altri 10 anni.
Perché no, facciamo un po' più festa.
Facciamo prima. E quindi ti ringrazio tantissimo, sei stato qua al talk show, ok?
Grazie
ancora. Ciao Fabio.
Per diventare un professionista riconosciuto, rispettato e autorevole nel settore della salute, del benessere e della performance, costruire una carriera di successo insieme ai migliori professionisti del mondo, investire nel tuo futuro attraverso la formazione e l'aggiornamento certificato e riconosciuto a livello internazionale, accedi alla migliore esperienza. Entra in ATS. ATS è il primo istituto in Italia per la formazione professionale in ambito scientifico e uno dei principali provider al mondo in ambito educativo per la formazione continua rivolta agli specialisti della salute, della prevenzione e dello sport. Collabora con le maggiori istituzioni italiane ed estere nella realizzazione dei più aggiornati e innovativi contenuti tecnici, presentando la più evoluta piattaforma editoriale di video formazione in streaming e supporti multimediali didattici di nuova generazione. Definita elite accademica a livello internazionale e lega dei professionisti, in ATS confluiscono i migliori da vari continenti. Tutti i trainers ATS sono altamente qualificati sia in ambito specialistico che nell'insegnamento. Molti sono docenti e ricercatori nei più prestigiosi contesti accademici e professionali internazionali e formatori con esperienza in varie parti del mondo. Oltre 50.000 operatori in Italia hanno già scelto di qualificarsi e aggiornarsi con la formazione e l'aggiornamento professionale ATS, reso unico dalla combinazione di 3 fattori. Il più alto livello di formazione tecnico-scientifica presente sul mercato. Accesso alla piattaforma educativa multimediale ATS e a tutti i supporti editoriali. Possibilità di accesso alla divisione business ATS per la creazione di un modello personalizzato e accesso ai servizi riservati. In ATS troverai informazioni scientifiche, contenuti esclusivi e strumenti didattici accuratamente elaborati. Libri, videocorsi, eventi nazionali e internazionali e manuali di apprendimento per lo studio e l'aggiornamento. ATS è il nome più autorevole e rispettato nel mondo della salute, del benessere e della performance. È il primo laboratorio al mondo focalizzato sulla ricerca e la divulgazione in ambito di prevenzione e miglioramento. Attraverso i corsi di formazione ATS accederai all'esperienza di professionisti competenti e capaci di generare risultati positivi con pazienti, clienti, sportivi e atleti d'élite, fino ai contesti olimpici. Per tutte le informazioni, visita il sito istitutoats.com, scarica l'app ATS Italia o chiama il numero verde gratuito 800 17 30 25. Istituto ATS, la Lega dei Professionisti. Dall'informazione all'azione.